In caso che ci fosse qualche dubbio, non abbiamo problemi con gli spiriti qua dentro. C'è una spiegazione molto, molto semplice perché i pannelli si sembrano di voler volare. Cioè, c'è vento fuori, la porta non è rimasta chiusa e allora c'era un po' di vento qui di qua che voleva uscire per la finestra di sopra. Allora, sembra che la porta è chiusa bene adesso. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Qualcuno l'ha visto però. Per gli uomini interessati di andare agli studi giù a Isola, quelle che organizza Giorgio De Angelis, vi ricordo che a fine mese ci sono queste date. Sicuramente diversi di voi avete ricevuto l'email da Giorgio e vi ricordo che la conferenza e il convegno va dal 20 al 25. E allora, se avete il desiderio di andare, non dimenticate di prenotare, e così. Ci sono poche settimane, sono meno di 3 settimane prima che questo convegno inizia. Dovrebbe andare da venerdì sera fino a, qual è il 25? Giovedì? Ok, qualcosa del genere. E allora ricordate, io ho intenzione di andarci, non ho deciso se torno per la domenica o no, ma vorrei approfittare di questo convegno pure. Siamo arrivati in Filippesi capitolo 4. Volevo fare un'indagine che non ho avuto tempo o l'occasione di fare. Perché troviamo una parola qui che troviamo molto spesso nelle lettere di Paolo, cioè rallegratevi. Mi sembra che l'abbiamo già visto in Filippesi, ma abbiamo visto anche in altre lettere. Un atteggiamento del credente. Rallegratevi. Sto cercando di capire la differenza fra rallegrarsi e essere allegri. E non sono sicuro la differenza in questo momento. Ma è interessante che di solito Paolo usa questa parola, questo termine, rallegratevi, invece di allegratevi. Rallegratevi, la gioia del credente. Viviamo nella gioia. Qualcuno qualche anno fa, con me, fra la felicità e la gioia. Quale è la differenza fra felicità e gioia? Quali sono le cause di felicità e quali sono le cause della gioia? Perché troviamo poche volte un termine che parla della felicità. Non sentiamo Paolo che dice siate felici, ma troviamo la gioia. E sembra che per me che la gioia è una cosa basata su una qualità dentro di noi che ci porta una serenità, una tipo di felicità, mentre la felicità di solito è dipendente sulle cose più materiali, le cose che possono succedere a noi. Io sono felice oggi perché la macchina non mi ha fatto celicca per il viaggio ieri, che è durato 2 ore più del solito, anche se abbiamo camminato sempre. Posso essere felice perché mia moglie non ha litigato con me stamattina. Anzi, mi ha dato un bacio. Posso essere felice perché ci sono tante cose sulle quali possiamo mettere una parola sulla riga. Ma la gioia è una cosa che è più profondo. La gioia è un frutto dello Spirito Santo, fa parte del frutto dello Spirito Santo. E mi chiedo se questo rallegrarsi ha più da fare con la gioia o la felicità. E io sono proposto a vedere più la gioia che la felicità. Anche se abbiamo cantato da bambini, felicità, conosci il Signore, avere in Lui la vita in dono, salire in alto verso il cielo, felicità il Signore. Felicità, avere perdono. Ma c'è una certa felicità perché possiamo avere per quelle cose, ma dietro credo che ci sia una gioia. Vorrei leggere con voi stamattina dal versetto 4, e due volte in questo versetto troviamo la nostra parola. Paolo dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Rallegratevi. Che parte della grammatica è? Verbo, sì. Verbo riflessivo, sì. In più, imperativo. Quando c'è un imperativo e non ubbidiamo all'imperativo, che cos'è? Che comincia con la P? Che continua con la E? Che continua con la doppia C? Peccato, bravi studenti! No? Abbiamo insegnato ai nostri figli questo. Abbiamo dato un imperativo. Se ubbidiscono, bravo bambino. Se non ubbidiscono, questo è peccato. vorrei chiedere quanti di noi siamo o abbiamo, come posso fare domanda? Come stiamo davanti a questo imperativo? Oggi ormai siamo svegli da qualcuno, forse 6 ore. La maggior parte di noi credo 3 ore e mezzo. Qualcuno forse da 10 minuti. E qualcuno ancora forse è riaddormentato. Ma in questo tempo, qual era una delle caratteristiche della nostra vita, della nostra giornata? Era dimostrato questo concetto di rallegrarsi? Ancora è presto, il sole non si vede tanto come si vedeva prima oggi. Ieri, una bella giornata. Era più facile di rallegrarci ieri, quando si vedeva solo che tiravi vento. Allora torniamo a venerdì. Venerdì non c'era vento, non c'erano le nuvole, almeno dove stavo io. Facile rallegrarsi, o no? Aspetta, questa è rallegrarsi o questa è felicità? Sembra che questo rallegrarsi ha qualcosa da fare con qualcosa di interiore. Se vediamo i prossimi versetti, è facile vederli distaccati l'uno dall'altro, è molto facile vedere questo. Ma se invece forse Paolo voleva mettere questo concetto di rallegrarsi abbinato con la mansuetudine, come potrebbe andare insieme rallegrarsi con la mansuetudine? Sta dicendo due cose completamente diverse o sta dicendo rallegratevi? È uno dei modi di dimostrare o di vivere questo rallegrarsi è o ha da fare con la nostra mansuetudine. Mansuetudine. Mi ricordo quando ho cercato mansuetudine anni fa nel vocabolario italiano, diceva l'atteggiamento dei buoi. Dei buoi. No, dei buoi. Buoi sono benevoli, i buoi. E tutti questi anni, sempre, e capite perché cominciano a mancare i capelli sulla testa? Perché questa spiegazione non mi ha soddisfatto. Forse ho cambiato dizionario, forse ho approfondito un po' di più. Ma quali sono le caratteristiche di mansuetudine? L'umiltà. Benevolenza verso gli altri, verso gli altri. C'è una parola che ho trovato l'altro giorno nel vocabolario che ho consultato, che sembrava una cosa dolce. Dolce. E poi ho riguardato la parola. Non è dolce. È dolce. docilità, che a primo sguardo sembra dolce. Ma qual è la differenza? Sì, qualcuno che ha la caratteristica di docilità potrebbe avere o essere detto anche che è una persona dolce, perché c'ha qualcosa piacevole del comportamento. Ma docile, umiltà, mansuetudine. Vediamo un po' i negativi. Se uno non è mansueto, com'è? Ma non irascibile. Ha da fare con facilmente si arrabbia. Ah, ok. Reagisce. Dobbiamo reagire alle cose. Ma non dobbiamo stare attenti degli estremi. Altro? Mansuetudine. Una cosa che si sa, ma una cosa che chissà quanto capiamo o quanto viviamo. Il frutto dello spirito, abbiamo fatto riferimento anche prima, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine. Ecco la parola. Autocontrollo. E quante di queste parole si accavallano fra l'uno fra l'altro? La mansuetudine. Se dovessimo chiedere a qualcun altro qual è la caratteristica principale che si vede in noi, quanto più giù sull'elenco verrà la mansuetudine? Quanti di noi pensiamo che mansuetudine sarà la prima parola sull'elenco? Probabilmente la persona che chiediamo non penserà mai di descriverci come mansueti. Eppure, sembra che Paolo sta dicendo che la mansuetudine è una qualità essenziale della vita di un credente. Quanto importante è che la nostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. E io non ho superato la prova questa settimana. L'ultima volta a dicembre, quando siamo andati da Giulia, siamo arrivati, mi sembra, un giorno in anticipo. C'era il dibattito se rientravamo il 30 o 31. Verso mezzogiorno la banca ha telefonato dicendo: oh, entro oggi devi entrare in banca e cambiare il libretto da portatore a un nominativo. E che sarebbe successo se fossi ancora in Piemonte a quest'ora come era previsto? meno male che sono qui. Entro in banca, mezz'ora, non so quanto tempo dopo, ma lo stesso giorno, il pomeriggio. Ah, abbiamo ricevuto un fax dal ministero oggi o adesso che diceva che abbiamo 3 mesi di fare questo cambiamento. Non era molto mansueto neanche in quel momento. Ma sapete una cosa? Giovedì 29. Deve essere fatto il 31, ma siccome le banche non sono aperte il 31, dobbiamo farlo entro il 30. Il libretto non è stato cambiato ancora. Avevo dato il libretto all'amministratore 2 mesi fa e lui non ha potuto fare niente perché ho io la firma della responsabilità del libretto. Non era molto mansueto, ma abbiamo trovato una soluzione per scannerizzazione, cose di sistemare le cose, e credo che sia fatto. Ma sai, è difficile essere mansueto. Ma qui non sembra che Paolo dà siate mansueti se riuscite ad essere mansueti. Se fa parte del frutto dello Spirito, e qui la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, non è una cosa facile, ma una cosa necessaria. E allora io c'ho da fare qui, non so di voi, io c'ho da fare. Il Signore è vicino. Ma che c'ha da fare con la mansuetudine con il Signore vicino? Che cosa vuol dire questo il Signore vicino? E non c'è molto contesto sul quale possiamo valutarlo. A prima vista vorrei pensare il ritorno di Cristo è vicino. Ma non è quello che dice. Potrebbe essere che sta dicendo dobbiamo comportarci giustamente perché Cristo è proprio qui accanto a noi. È ancora un enigma nella mia mente sul significato di questa frase Gesù è vicino. Che cosa vuol dire Paolo con questa frase? E purtroppo non so se i commentari possono aiutarci tanto in questo contesto neanche. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Versetto 6 continua con un altro imperativo: non angustiatevi per niente. E quante volte ci angustiamo? Solo Danilo è l'unico che conosco che non si angustia per l'esame che deve fare fra... O ti angusti? Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate con ringraziamenti. Mansuetudine ha un rapporto con l'angoscia. Se fossimo mansueti e la nostra mansuetudine fosse nota a tutti gli uomini, ci angustieremmo di più o di meno? Io credo molto di meno. Ma non dobbiamo angustiarci per niente. Il libretto, troveremo una soluzione. Anche se la soluzione è tutte le cose, tutti i soldi dopo 1.000 euro viene preso dallo Stato, è una soluzione, ma non vorrei perdere 600 euro per il condominio. Ma il Signore penserà anche di quello. Non angustiatevi per niente. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste. Quante volte l'ultima cosa che facciamo è di pregare? O di nuovo sono colpevole di questo? Cerco tutte le soluzioni possibili. Cerco di trovare il modo di fare. E poi chiedo al Signore di benedire quello che ho deciso io. Invece di dire, Signore, c'è questo problema. Che devo fare? Illuminami. Guidami. La mia saggezza è finita. La sua è infinita. Eppure quante volte preghiamo per l'ultimo invece di primo? Quando troviamo che abbiamo un male nel corpo, quanto prima andiamo a trovare tutti i dottori e i professori possibili e poi pregare che il Signore usasse i professori per guarirci? Non dico che non dobbiamo andare dai dottori, ma abbiamo fatto le priorità a vedere quello che lui voleva. Io mi sono innamorato di questa persona e allora, Signore, aiutami di sistemare questa cosa perché questa viene a un buon fine. Invece, Signore, guidami perché posso innamorarmi della persona giusta. Quante volte mettiamo le cose proprio al rovescio da come il Signore l'ha descritto nella sua parola? Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnato da ringraziamenti. Se dovessimo saltare a Giacomo, troveremo che quando preghiamo dobbiamo credere che Dio ha già mandato la risposta. Spesse volte pensiamo che Dio deve mandare la risposta secondo il modo che abbiamo pregato, quando lui dice no, io non ti mando la risposta così perché quella non è la mia volontà per te, ma manderò la mia volontà. Ricordate Daniele? Quando lui ha pregato, Dio ha mandato subito un angelo per portare il messaggio, la risposta a Daniele. Ma per strada c'era il nemico di Dio che ha dato un problema al messaggero di Dio, in modo che la risposta è arrivata con un po' di ritardo. Perché quando l'angelo è arrivato da Daniele, dice, quando hai pregato, Dio ha mandato la risposta. Ma il principe di... era Persia? Mi ha impedito. Ma nonostante Dio mi aveva mandato appena che hai pregato. E finalmente sono arrivato con la risposta da Dio. Sappi e ha iniziato a dare la spiegazione per quello che Daniele ha pregato. Preghiamo, facciamo conoscere le nostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnati con ringraziamenti. Richieste e ringraziamenti. No, io ringrazio quando Dio manda la risposta. Aspetta. Se dobbiamo pregare in fede, come se Dio ci abbia già risposto, perché non possiamo ringraziarlo? La pace di Dio, questo è molto bello, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, la pace di Dio che supera ogni intelligenza. La pace di solito non avrà una spiegazione. Come puoi stare in pace quando sembra che tutto intorno a te c'è una guerra? L'avete mai provato? Tutto intorno a te c'è così tante cose che vorranno farti impazzire. E sei consapevole di tutte le cose intorno a te, ma riesci a dire: ci sono tante di quelle cose, ma inspiegabilmente sono tranquillo. Avete mai notato quello? Avete mai sperimentato questo? Le cose intorno a noi sono cose per le quali non possiamo cambiare molto. Le cose intorno a noi sono così difficili. E vorrebbe schiacciarci. Ma Signore, sono cose che non posso controllare. Che pensi tu? Fammi sapere quello che decidi tu. Tranquilli in mezzo a molte cose che cercano di farci impazzire. La pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. Ma nel contesto com'è collegato? Rallegrandoci nel Signore, mansuetudine, facendo sapere le richieste in preghiera e suppliche, godendo della pace. Quando viviamo con la fede, lasciando a Lui di guidarci, lasciando a Lui di darci la saggezza di cambiare le cose nel modo che Lui vuole, quando Lui vuole, e lasciandolo le altre cose che non possiamo cambiare. Quanto bello è! La pace che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quanto bello di poter vivere giorno per giorno in questo. E così possiamo tornare a fare le domande che abbiamo fatto all'inizio. Come abbiamo vissuto fino adesso, oggi? Come abbiamo vissuto ieri, l'altro ieri, tutta la settimana? Quali sono le caratteristiche che sono notevoli nella nostra vita? Forse vale la pena sottolineare la nostra mansuetudine deve essere notata agli altri, non a noi stessi. Devo ripetere? La mansuetudine è qualcosa che gli altri vedono in te, non che tu devi dire agli altri, io sono mansueto, guardami. Come? Io sono umile e sono orgoglioso a dirlo. Non è quello che ha detto. Ma a volte, quando diciamo, oh guarda quanto umile sono, sembra proprio in quel momento abbiamo pagato di orgoglio. La mansuetudine non è qualcosa che dobbiamo annunciare agli altri, è qualcosa che dobbiamo vedere in noi e coltivare in noi. Quante di queste cose sono qualità che sono dentro di noi o devono essere dentro di noi che escono come frutto di quello che siamo? E quando riusciamo a vivere da mansueti, lasciando le cose angosciose, imparando di lasciare le cose che non possiamo cambiare nelle mani del Signore e le cose che possiamo cambiare chiedendogli sapienza perché non roviniamo tutto. Pregando, ringraziandolo, credendo che lui ha già risposto, godendo quella pace inspiegabile, perché se fosse qualcuno del mondo non ci sarebbe la pace affatto in queste condizioni nel quale vivo. Ma nello stesso modo non sto facendo il martire, sto vivendo come lui. Non sto parlando di me, sto parlando di noi, ognuno di noi, com'è che affrontiamo questo modo di vivere davanti al Signore. Certo, sono cose che non vengono naturalmente. Queste cose non vengono automaticamente nella nostra vita, ma sono qualità che diventa frutto di quello che siamo, perché li lasciamo al Signore di agire in noi. Perciò rallegriamoci nel Signore. Il mio mondo va andando ai rotoli, ma Signore, mi rallegro in te. Quando sentiamo che il nostro mondo sta crollando intorno a noi, è facile non pensare di ringraziare il Signore. Ma se permettiamo queste qualità di essere usati dal Signore in noi, credo che possiamo rallegrarci in ogni momento. il nostro fratello che è morto un mese fa. Avevo una testimonianza. Era consapevole che fra pochi giorni sarebbe morto. Ma lui sembrava che condivideva la sua fede in un modo chiaro a tutti quelli che erano intorno a lui. Sembrava quasi quasi come se avesse capito: guarda, per me il vivere è Cristo, a morire guadagno. Sì, pomeriggio, prima che la sua luce si è spento, soffriva, non poteva parlare con noi, ma la testimonianza che abbiamo sentito di lui è bellissima. La sua vita stava per concludere. Eppure il Signore è tutto per me. Ha vissuto tutta la sua vita così? Tutta la vita da credente così? Noi che lo conosciamo sappiamo che non era così. Eppure quando il momento è venuto che tutto l'avrebbe soffocato, si rallegrava del Signore. Seguiva la guida del Signore per testimoniare. E solo l'eternità ci rivelerà fino a quale punto la sua testimonianza è andata. Sì, non aspettiamo una fine così rapido da oggi a domani. Ma lo stesso, la domanda, quali sono le caratteristiche della nostra vita? Controllato dallo Spirito Santo, controllato da Dio, con la mansuetudine che hai dimostrato a tutti, lasciando andare le cose che non puoi cambiare, lasciandoli nelle mani del Signore. Quando impariamo di vivere in modo così, dopotutto sembrano proprio imperativi per noi, quanto più tranquilli, quanto più fiduciosi, quanto più che riusciamo a rallegrarci. Signore, questa meditazione che ci hai dato stamattina è una meditazione molto pratica, una meditazione che ognuno di noi possiamo capire, perché capiamo le frustrazioni della vita. Ma Signore, le frustrazioni sono così più pesanti probabilmente perché non siamo i figli ubbidienti che dobbiamo essere, che non diamo a te il primo posto come dovremmo, perché non rallegriamoci in te come viene ribadito qui. Signore, aiutaci perché possiamo riconoscere le mancanze nella nostra vita come peccato, perché possiamo confessarli, perché possiamo riabbracciare la posizione giusta che dobbiamo avere davanti a te. perché veramente possiamo rallegrarci, perché possiamo avere una vita dove la nostra mansuetudine è nota a tutti gli uomini, perché ubbidiamo, perché mettiamo in pratica quello che Tu hai lasciato chiaro per noi. Grazie Signore, perché ci hai fatto riflettere su queste cose. E Signore, dacci la capacità di metterle in pratica nella nostra vita, per il nostro bene, per la Tua gloria, nel nome di Gesù.